considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ricordo a tutti che domani per il ciclo Falla con noi, il tour di Radio Popolare, siamo a Melegnano a partire dalla mattina alle 9, andremo avanti fino alle 19. Ci trovate a Bar del Castello, Miscela Bistrò Sociale in Piazza Vittorio 11. E come sapete l'armadillo è, insomma, è un po' vagabondo, gli piace andare in giro, quindi ci sarà anche Considera l'armadillo. E poi fatemi dire che c'è una bella occasione sempre domani all'Anteo di Milano per una proiezione del film, un'anteprima del film Pig That Survived Foot and Mouth Disease di Ur Bum-wook, sudcoreano, un film disturbante su una distopica mutazione genetica. E ci sarà anche un talk con Giulietta Fara, direttrice artistica del 24 Frame Future Film Fest, e Francesca Grazioli, autrice di Capitalismo Carnivoro. Il tutto domani all'Anteo di Milano, quindi in collaborazione con Future Film Festival di Bologna. Ecco, ma adesso ho già rubato troppo tempo alla nostra ospite di oggi, che saluto e ringrazio di essere ancora una volta con noi. Stiamo parlando della professoressa Elisabetta Palagi dell'Università di Pisa. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oh, grazie per essere con noi. Allora, docente di biologia all'Università di Pisa, ma in realtà, insomma, grandissima studiosa di comportamenti animali, soprattutto a livello sociale. L'ultima volta che ci eravamo sentite, Elisabetta Palagi, se non ricordo male, era a proposito del riso dei delfini. Ho detto male?
No, hai ragione, hai perfettamente ragione, eravamo rimasti lì.
Eravamo rimasti lì anche con una promessa che era quella di parlare del riso inteso come risata, collegata a un tuo libro proprio dedicato a questa questione, ma ce la faremo, Elisabetta, ce la faremo prima o poi.
Ok, perfetto.
Senti, invece, quest'oggi stiamo a parlare di una categoria che tu conosci molto bene, stiamo parlando quella dei primati, in particolare parliamo di scimmie gelada. Ma chi sono scimmie gelada, scusami?
Allora, non sono molto note effettivamente, un po' perché sono endemiche degli altopiani etiopi, quindi se vogliamo incontrare questi animali dobbiamo necessariamente recarci in Etiopia, non sono molto, diciamo, mediatiche, non sono molto iconiche, sì. Perché probabilmente ci sono altre scimmie che sono molto più diffuse, come i macachi, i babbuini in generale, che compaiono molto molto di più, insomma, per quanto riguarda soprattutto le pubblicazioni scientifiche e gli studi. Non siamo in molti a lavorare sui gelada in natura e anche in cattività.
Ecco, ma quali sono le caratteristiche della scimmia gelada?
Allora, il gelada è una caratteristica che per me è assolutamente interessantissima, il fatto che vivono in una società multilivello. Cioè, che cosa vuol dire? Vivono in gruppi che sono ad harem, dove c'è il maschio dominante riproduttivo e le femmine riproduttive. Mm-hmm. Tanti di questi gruppi poi si uniscono giornalmente, si avvicinano in qualche modo a formare gruppi più ampi, senza mai mescolarsi però. Intorno a questi gruppi riproduttivi ci sono anche dei gruppi di scapoloni, cioè maschi che sono migrati dal loro gruppo natale per evitare ovviamente il reincrocio con le femmine con cui sono imparentati, che ruotano intorno come dei satelliti, ruotano intorno a questi altri gruppi riproduttivi sperando di farsi un proprio piccolo gruppo di femmine o aspettano semplicemente quando magari un maschio riproduttivo di questi harem comincia a perdere potere per appunto aggiudicarsi un po' di femmine e costituire il loro proprio gruppo. La cosa interessante è un po', se vogliamo ritrovare un parallelismo nella società umana, potremmo dire che potremmo considerare un gruppo ad harem come una famiglia che vive all'interno di un appartamento, ok? Mm-hmm, sì. E come dire, l'aggregazione successiva potrebbe essere un condominio. Ah, okay. Quindi dove più famiglie si incrociano sulle scale, magari qualcuna si conosce, hanno a che fare con comportamenti particolari e poi qualcuno rientra nel proprio appartamento facendo la propria vita. Quindi ci sono delle analogie veramente molto interessanti, è per questo che questa scimmia dal punto di vista sociale mi ha attratto fin da subito.
Certo, senti però Elisabetta Palagi, quando si parla di condominio in genere si parla di assemblee condominiali, di grandi litigate, di gente che non si parla più, eccetera, eccetera. Dimmi che questi ragazzi non faranno niente del genere.
Allora, no, non è vero. Tutti gli animali competono e noi siamo animali, quindi competiamo anche noi esattamente come loro. Okay? Sì, quindi non siamo un'eccezione, i gelada non sono un'eccezione, l'aggressività e la competizione fanno parte della vita sociale. Come dico sempre ai miei studenti, l'aggressione è comunque un comportamento sociale perché non ti puoi aggredire con te stesso. Oddio, qualche tennista quando sbaglia un colpo si prende a racchettate il ginocchio e quindi effettivamente qualche conflitto con noi stessi ce l'abbiamo. Però è difficile, insomma, no? La competizione si esprime in società sostanzialmente. Qual è la cosa importante? È riuscire a superare questi momenti di aggressività e di competizione, far sì che in qualche modo la calma nel gruppo ritorni. Vuoi perché qualcuno riconosce che ha sbagliato parlando della nostra specie o semplicemente essendo primati non umani basta in qualche modo interagire con qualcuno che si è appena aggredito per cercare di riportare la calma.
Ecco, noi abbiamo ad esempio, no, tu sei stata una grande studiosa, peraltro hai sempre sostenuto che in realtà avresti voluto essere un bonobo, che sappiamo, come dire, hanno un modo molto interessante di risolvere i conflitti.
Esatto, i bonobo hanno un modo tutto loro. Io vorrei essere un bonobo, volevo anche essere una dura, ma non credo di esserci mai riuscita, se proprio dobbiamo usare la canzone di Lucio Corsi, però mi sarebbe piaciuto essere un bonobo, ma in particolare una femmina di bonobo, se proprio posso scegliere.
Certo.
Questo perché, vabbè, le femmine sono dominanti e quindi ogni tanto capita in natura. E sì, e loro ad esempio utilizzano tantissimo il comportamento sociosessuale, quindi il comportamento proprio non a scopo riproduttivo, perché troviamo comportamenti omosessuali tra femmine, tra maschi, monte, che non necessariamente vogliono dire copula e quindi diciamo concepimento dei piccoli, eccetera. Però non solo i bonobo, tantissimi altri primati, tra cui anche il gelada, sono in grado di riconciliare. Ci stiamo lavorando proprio sui dati che abbiamo raccolto in natura e stiamo lavorando su quello, ma in particolare ci siamo interessati a come comunicano il fatto che si vuole in qualche modo risolvere il conflitto, cioè quali sono le chiavi comunicative che utilizzano, no? Noi possiamo abbracciarci, tendere la mano, chiedere scusa anche, no? In qualche caso. E quello che ci ha interessato è stato, dunque, questi animali sono in grado di capire anche soltanto dalle vocalizzazioni emesse da qualcun altro, ok? Senza vedere la scena in qualche modo dell'aggressione e poi del riavvicinamento successivo, semplicemente ascoltando le vocalizzazioni sono capaci di distinguere quando queste vocalizzazioni sono emesse in sequenza appropriata oppure no? E questo è stato una sfida, perché Perché noi abbiamo, e questo, in questo io continuerò a sostenere l'importanza dell'approccio integrato nella scienza, perché noi abbiamo utilizzato dei gelada che sono delle vocalizzazioni dei gelada, andandole a registrare, che sono mantenuti in zoo, sì. In particolare uno zoo in Germania, a Rheine, che ha e mantiene la più grande colonia in cattività di questi animali. Avendo registrato urla durante le aggressioni e vocalizzazioni di affiliazione, quindi relative a ok, calmati in qualche sì. modo, emesse da altri soggetti nei confronti dell'aggressore, semplicemente registrando prima l'urlo dell'aggressore, cioè dell'aggressore o soprattutto della vittima, e queste vocalizzazioni di diciamo, in gergo noi diciamo appeasement, no? Che sono i grunt e i moan per questa specie, sì. ci siamo divertiti a portarle poi in Etiopia, a farle ascoltare, proponendole nei cosiddetti esperimenti di playback ai nostri gruppi di studio in condizioni naturali, quindi sì. sugli altopiani, sì. quindi erano vocalizzazioni che loro non avevano chiaramente mai sentito, perché appartenevano ad altri gruppi che erano in un altro continente, e li abbiamo proposti così. Prima abbiamo diciamo proposto l'urlo, e poi la vocalizzazione di affiliazione, e poi gliela abbiamo proposta alla rovescia. Prima la vocalizzazione di affiliazione e dopo l'urlo. Mm. Quindi che cosa siamo andati a proporre agli animali? Una sequenza naturale, sì. urlo e qualcuno che
cerca di far
stai tranquillo, sì. e una sequenza completamente ribaltata, qualcuno che ti dice stai tranquillo e poi senti un urlo.
Come dire, insomma, l'avete provocati, perché la seconda sequenza certo,
è lo scopo del ricercatore provocare gli animali, perché certo. sennò come furi le reazioni.
Certo.
Quello che abbiamo individuato, cioè l'ipotesi era, ok, se sentono questa la sequenza naturale, beh, è una sequenza che loro, anche se di animali conosciuti, ma l'avvertono e la sentono tante volte in una giornata,
sì.
se distinguono che non solo riescono a distinguere l'urlo dall'affiliazione, ma distinguono l'associazione, quindi la sequenza, cioè è una sequenza che non torna, beh, allora dovranno guardare di più la cassa da cui proviene il suono, quando noi produciamo quella sequenza che in qualche modo viola l'aspettativa degli animali. C'è qualcosa di strano, no?
Certo.
Quando noi sentiamo un rumore strano, un'associazione strana, e subito attrae la nostra attenzione. Ed è successo proprio questo. Quindi gli animali erano perfettamente in grado di capire quando una sequenza di vocalizzazioni era appropriata, e loro sì, guardavano appena lo speaker, ma poi sì. continuavano a fare quello che stavano facendo, generalmente mangiano, mentre quando veniva proposta la sequenza alterata, loro guardavano più a lungo lo speaker e smettevano di fare di mangiare, perché
sì.
non capivano, e per loro era una situazione completamente insolita. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che loro non riescono a interpretare e codificare correttamente il singolo suono, ma anche le associazioni di suoni, contestualizzandole.
E questo
senza neppure vedere la scena.
Quindi in realtà questa vostra ricerca, che io non l'ho detto all'inizio, però è una ricerca che coordinata proprio dall'Università di Pisa, è stata in, sì. in collaborazione con REN e con Addis Abeba, con le università di queste due città, in realtà ci aggiunge un altro tassello sul, come dire, sulla capacità non solo relazionale, ma proprio cognitiva e anche su, come dire, interpretativa.
Esatto, esatto. Questo è un tassello, diciamo, che aggiunge complessità al quadro, ok? E la cosa interessante è che questa capacità è adattativa, nel senso che, proprio come spiegavo all'inizio, ci sono questi gruppi, no, che talvolta passano del tempo lontani, quindi non sono in contatto visivo, ok? Magari occupano un vastissimo altopiano,
sì.
quindi non si vedono, però si sentono.
Certo.
E la capacità di vocalizzare di questi animali, hanno delle vocalizzazioni complessissime, tra le scimmie forse le più complesse, si accompagna chiaramente con la capacità di decodificare correttamente le informazioni contenute all'interno della vocalizzazione, e quindi riescono a percepire che cosa sta succedendo anche in un altro gruppo senza vedere che cosa succede effettivamente nell'altro gruppo, ma semplicemente decodificando le vocalizzazioni percepite.
Senti, ma questo studio che per l'appunto aggiunge un altro tassello alla nostra comprensione anche dei meccanismi comunicativi degli altri animali, no? Che è una cosa di cui noi abbiamo per tutta la vita abbiamo fatto finta che no, siamo gli unici dotati di linguaggio e di elaborazione anche culturale. In realtà ognuno di questo tassello smonta il nostro, come dire, la nostra presunta unicità.
Esatto, però, diciamo che io non mi piace usare la parola unicità, perché, o meglio, la possiamo usare, però dobbiamo applicarla a tutte le specie. Ogni specie è unica. Ok,
certo.
La nostra è inclusa, ovviamente. I gelada sono unici nel loro modo di esprimere i comportamenti sociali, come lo siamo anche noi. Dipende a che. Allora, quello che penso io è che se ci limitiamo soltanto a guardare le differenze e chiudiamo gli occhi su invece ciò che abbiamo in comune, questo è un fattore che non ci porta da nessuna parte. È chiaro che nessun animale, almeno finora, non è mai stato dimostrato in grado di parlare di filosofia come accade nell'uomo, no?
Sì.
Su questo penso saremo tutti d'accordo. Però se la domanda che ci poniamo, gli animali sono in grado di fare filosofia? È chiaro che ci fermiamo lì.
Certo.
Ma se noi andiamo a guardare quali sono i mattoncini che abbiamo in comune con altri animali, ovvero la nostra, e giriamo la domanda, e la domanda che ci poniamo è questa: ma la nostra capacità di fare filosofia da che cosa deriva? Quali sono i meccanismi più semplici sopra i quali noi abbiamo costruito situazioni così complesse? Ecco che allora questi mattoncini più semplici noi li possiamo andare a cercare negli altri animali attraverso quella disciplina che si chiama etologia comparata. Ok? È ovvio che io non troverò un altro animale che può parlare di Hegel, ok? O di Schopenhauer,
sì.
Ma potrò andare a cercare di capire quali sono le basi cognitive che sono necessarie affinché funzioni più complesse si sviluppino. Se parto da questo presupposto, io posso fare degli studi comparati per riuscire a capire cosa abbiamo in comune e cosa due specie diverse di primati hanno evoluto in modo diverso per adattarsi all'ambiente in cui vivono.
Bei presupposti. Senti, Romina ci scrive dicendo: noi pensiamo di essere superiori agli animali, ma come mai loro ci capiscono? E noi, anche se ci vocalizzano, non capiamo assolutamente nulla. Allora chi è più intelligente? Vabbè, insomma, Romina fa un'operazione.
Non sono molto d'accordo, nel senso che anche noi siamo perfettamente in grado di distinguere, ad esempio, le emozioni di base di alcuni animali. Se sentiamo un urlo, ok, ora è vero che io sono familiare con questi animali, però quando io sento un urlo che si chiama screaming in gergo, perché si usa il linguaggio inglese per anglosassone, sì, per comunicare con tutti gli scienziati del mondo, io sono perfettamente in grado di dirti cosa sta succedendo, cioè sta succedendo un'aggressione o un animale in una situazione emotiva negativa.
Sì.
Ci sono degli studi che indicano, ad esempio, che noi siamo in grado di percepire le espressioni facciali di alcuni primati, noi siamo in grado di percepire le posture, ad esempio, dei nostri animali domestici. È chiaro che il grado di familiarità con l'animale stesso migliora questa capacità di decodifica. Quindi tu devi essere familiare con l'animale che ti sta in qualche modo trasmettendo un messaggio. Però ci sono delle espressioni facciali o delle vocalizzazioni che noi riusciamo a decodificare correttamente anche se sono non familiari alla nostra esperienza. Quindi non è vero che non siamo in grado, siamo in grado assolutamente, arrivati a un certo livello chiaramente, come talvolta sono in grado anche altri animali di percepire le nostre espressioni facciali. Ad esempio, c'è un lavoro pubblicato qualche anno fa sulla capacità del cavallo di essere attratto o meno da un'espressione facciale positiva o negativa. Cioè, se gli si mostra un'espressione facciale di un umano non familiare che emette un'espressione facciale negativa, un urlo di rabbia,
sì,
il cavallo non si avvicina. Se invece la fotografia riporta un animale, una persona che ride, il cavallo si avvicina alla fotografia. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche gli animali sono perfettamente in grado di, almeno quelli domestici ovviamente, di, perché il dato è su quelli, certo, principalmente, certo. Non sappiamo con gli altri, sarebbe interessante farlo anche con gli altri, sono in grado di percepire le nostre emozioni. Quindi non è vero che siamo isolati dal resto, come non è vero che gli animali sono isolati da noi, quindi, ed è il motivo, sono quelle piccole basi che ci permettono di costruire rapporti duraturi con sì. i nostri pet, no?
Sì, certo.
E che sono le capacità minime che servono però per poter costruire dei legami. Quindi io non mi sento di dire che siamo completamente, diciamo, su due pianeti diversi, non lo siamo affatto.
Certo, senti una cosa, Elisabetta Palagi, lo ricordo, professoressa di biologia all'Università di Pisa, è etologa, è grande ricercatrice di comportamenti animali. Questa ricerca, che abbiamo detto una ricerca internazionale coordinata dalla tua università, è stata pubblicata e insomma che si rumoreggia tra gli scienziati, o in qualche modo insomma è solo un'ulteriore conferma?
Stai parlando della ricerca in particolare?
Sì, sì, sì.
La ricerca
sì,
che abbiamo sì. fatto. Ma dunque sì, c'erano delle indicazioni che noi abbiamo scritto ovviamente nel lavoro, abbiamo interpretato i nostri risultati alla luce di quello che già sapevamo. Diciamo che non era mai stato fatto in questo modo, cioè utilizzando intanto vocalizzazioni raccolte in zoo e portate in
sì,
natura,
sì.
ma soprattutto non era stato fatto in modo, utilizzando vocalizzazioni che in qualche modo vengono espresse in contesto aggressivo e consolatorio.
Sì.
Quindi questo rappresenta la novità, quindi vuol dire che gli animali percepiscono queste vocalizzazioni, le sanno decodificare e percepiscono anche quando una vocalizzazione di affiliazione è consolatoria oppure no, quindi è legata in qualche modo all'urlo avvertito prima oppure no. In questo sta sostanzialmente la novità. Se posso ti rubo un secondo,
sì,
per
sì,
dire
certo.
che questa ricerca è, diciamo, come già detto, è promossa e fa capo al mio dipartimento, è un progetto a cui io tengo tantissimo ed è parte di un progetto molto grande che si chiama Bridges, Ponti, a cui io tengo tantissimo perché è nata con me 4 anni fa, è sostenuta da molti parchi zoo che hanno gli animali, è sostenuta dalla Leakey Foundation, che è una fondazione di antropologia che ha deciso di appunto premiare il nostro progetto, è fatta in collaborazione con l'Università di Addis Ababa, con la professoressa Besa Work-Afework che lavora con me sul campo. È fatta da un gruppo di ricerca di straordinaria di ragazzi che lavorano con me, Luca Pedruzzi, Alice Galotti, Martina Francesconi, dal mio collega Alban Le Masson dell'Università di Rennes, ma soprattutto si chiama Bridges perché sì. non solo mette in contatto zoo e natura, ma mette in contatto anche culture diverse a livello di ricercatori.
Certo.
Io ho voluto lavorare a Debre Libanos perché a Debre Libanos nel 1937 siamo stati artefici e carnefici di uno dei più grandi massacri del popolo etiope.
Certo, certo.
Ho voluto cominciare da lì per far sì che italiani, studenti italiani e studenti etiopi lavorassero insieme sul campo, quindi superassero queste le barriere culturali e anche linguistiche che a volte ovviamente
certo.
rappresentano davvero uno scoglio, ma soprattutto che lavorassero su questa specie altamente sociale che non solo è in grado di risolvere i conflitti, ma che è in grado di vivere in modo armonico al di là del proprio gruppo sociale. Quindi Bridges, natura, cultura e zoo, natura. Ecco,
ecco,
questo è una cosa a cui io tengo tantissimo e spero proprio di poter andare avanti con un progetto che possa durare nel tempo.
Avete capito perché gli armadilli amano enormemente Elisabetta Palagi? Avete dei dubbi? Senti, al volo però, proprio perché siamo al limite, Claudia chiede se tra i gruppi animali di altre specie ci sono individui con capacità cognitive più fertili di altre, insomma, ecco.
Questa è una bellissima domanda. La risposta è sì, perché negli animali, così come noi, sono presenti diverse personalità. Quindi ci sono quelli più timidi, quelli che invece sono più spavaldi, che quindi, essendo più spavaldi, chiaramente si mettono di più alla prova e talvolta, come dire, eccellono nel risolvere alcuni task o alcune situazioni. Sicuramente molto dipende appunto dalla diversa personalità, esattamente come accade nell'uomo.
Allora, io ringrazio enormemente Elisabetta Palagi, professoressa di biologia, etologa, grande ricercatrice, avete capito che tutto qua è dell'Università di Pisa, ma non solo. Elisabetta, ti ringrazio come sempre, dobbiamo sempre fare la puntata sul riso, assolutamente, mi raccomando, teniamoci in contatto. Complimenti. Perfetto. Per questo lavoro e per questo progetto Bridges che ci piace tantissimo, e ti saluto con Emanuela che insomma ha assistito all'intervento di Jane Goodall che era qui questa domenica ed è molto contenta che ne abbiamo parlato anche qua a Considerare Armadillo. Elisabetta, un abbraccio enorme.
Grazie, grazie infinite per l'invito.
Grazie a te. E basta, io devo scappare perché sono già in ritardo, però non vi metto lo spot su votate al referendum, però avete visto anche i risultati delle elezioni amministrative, ci dicono che votare è importante. Noi ci vediamo domani a Melegnano. E adesso vi lascio.